L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'editoriale. Oggi sono un intruso, ma per pochissimo tempo, perché è già pronto il collegamento con il padrone di casa dell'editoriale. Tra l'altro, questa atmosfera molto accogliente, proprio di apertura della mattinata, mi piace tantissimo e allora la vado a condividere, perché i temi sono tanti oggi che affronteremo nell'editoriale, perché è stata una giornata che ha offerto tantissimi spunti sul campo e fuori, ma ne parliamo intanto con Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Buongiorno Marco, sono contento che gradisci questo tappeto musicale scelto per l'editoriale, che è un momento di confronto, anche perché poi dopo i temi si accendono con Maracanà, quindi bisogna cominciare piano, rilassati, e poi dopo cominciano le bufere.
Poi tra l'altro però dobbiamo anche dire che nell'editoriale spesso arrivano delle stoccate, caro Vincenzo, che poi ci portiamo per tutta la giornata, quindi attenzione, perché questo appuntamento della mattina che apre alle ore 11 dopo l'approfondimento con la rassegna stampa è importante, perché andiamo proprio a toccare dei temi che arrivano delle belle rasoiate ogni tanto proprio da qui.
Sì, sì, anche perché adesso cominciamo con la settimana, come sempre, col direttore De Paola, e direi che sono veramente già tanti temi. Io non sarò lì oggi, ma perché sono, insomma, a Napoli ieri è finita particolarmente tardi, oltre alla conferenza stampa, ma il temporale post partita, clima strano di cui parleremo adesso, quindi poi questa sera rientrerò alla base, domani sarò lì, però magari possiamo cominciare da lì. La vittoria del Napoli, che chiaramente adesso mette l'Inter nelle condizioni di volare a più 15, ma insomma il discorso scudetto è stato archiviato già, credo, un po' di tempo fa. È più che altro un discorso che si può fare dalla seconda a scendere, con il Milan che si riporta a meno 1 dalla Juventus, la vittoria però contestatissima, e là c'eri tu invece presente con i tuoi occhi all'Olimpico per Lazio-Milan, insomma arbitraggio così e così, per usare un eufemismo. Ma l'arbitraggio anche ieri sera ha lasciato a desiderare sotto tanti aspetti, poi non ha inciso più di tanto sul risultato, hanno inciso le occasioni sbagliate dalla Juventus che ne ha create tante, però l'arbitraggio resta un po' quest'anno una macchia grave.
Non dimentichiamo Torino, Vincenzo, quello che è successo in Fiorentina.
Non dimentichiamo Torino, e poi insomma pronti a introdurre il direttore De Paola anche sui temi De Laurentiis, perché ti assicuro che ieri si respirava un clima dir poco nervoso in casa Napoli, dall'inizio alla fine, per la questione DAZN che avrete potuto vedere, con De Laurentiis che ha sbraitato in tutti i modi possibili che voleva DAZN fuori dai CI, puntini sospensivi, e ha detto di tutto, e tant'è che poi ha vigilato, io ero presente appunto in tribunale, in conferenza stampa, è entrato per vigilare, essere vigile sul fatto che non ci fossero giornalisti DAZN, anzi ha chiesto al collega Modugno di Sky di fare due domande. Ha detto: falle tu le domande, fai due domande, non voglio vedere DAZN qua dentro. È rimasto lì seduto a vedere che domande si facevano. Un clima un po' molto severo con i giornalisti napoletani, che quindi facevano domande a calzona, ma in un clima un po' particolare, non avevano quella libertà. Poi giusto 3-4 domande e l'ufficio stampa faceva segno: dobbiamo andare. Hanno preso calzona insieme a De Laurentiis e l'ufficio stampa sono andati via. Insomma, clima un po' strano, nonostante poi una vittoria che per il Napoli può essere importante.
Beh, parliamo di tutto questo, perché poi ci sono, come detto, delle bufere arbitrali, le vittorie anche di Roma-Bologna in zona Champions, insomma tanti argomenti, ne parliamo con il direttore De Paola che apre la settimana dell'editoriale. Ciao Paolo, buongiorno.
Buongiorno,
ciao direttore.
Buongiorno.
Oggi lasciatemi accomunare De Laurentiis allo Tito, dai, sono due marchesi del Grillo, ma entrambi proprio, cioè non si capisce perché devono fare queste sfuriate alla fine. Voi avete capito che qual è l'organismo terzo al quale si rivolgerà lo Tito? Io non ho ancora capito. Ma anche alla domanda incalzante che poi ho visto fargli alla Domenica Sportiva, ma lei si faccia i fatti suoi, io poi mi rivolgerò a chi di dovere. Ma a chi ti rivolgi? Hai una clausola compromissoria, sei all'interno di un sistema, qual è ti rivolge alla magistratura, e faccela per capire questa scemenza, perché è una scemenza non rivolgersi alla magistratura per un torto arbitrale. E da quest'altra parte il marchese del Grillo che insulta tutti, non voglio parlare più con questi, ma chi sei? DAZN ti paga, DAZN ti dà i soldi e hai firmato un contratto, ma la finiamo ogni volta? Ma poi come si fa a sottostare? Questo è un abuso, perché non ti non gradisci da zona, per non ti gradisci da zona per quale motivo? Perché allora, non ti vanno bene le interviste? Qual è il motivo? Cioè, non si capisce.
Allora, anche qua, il motivo che è venuto fuori, da quello che ho capito, è riscontrabile sulla questione legata, poi l'approfondiremo, alla data della partita tra Napoli e Atalanta, perché il Napoli rischia di non avere Calzona, che ha i suoi impegni, si sta cercando di cambiare la data, però l'Atalanta c'ha anche gli impegni di Coppa Italia, quindi non è possibile cambiare date e quant'altro, e De Laurentiis non avrebbe preso benissimo questa possibilità, questa situazione. Adesso te la spiego per bene, direttore, ma De Laurentiis è entrato veramente già nervoso ieri. E aggiungo anche un'altra cosa che è importante dire e ribadire: se DAZN vuole, può andare a danneggiare anche la Lega Calcio, perché ha un accordo con la Lega Calcio per cui non solo ne risponde il Napoli economicamente, ma anche gli accordi televisivi firmati con tutto il calcio italiano potrebbero avere una multa, perché di fatto DAZN non ha avuto l'opportunità di avere i tesserati del Napoli ieri. Peraltro insomma, il collega Cattaneo lo ha ribadito più volte che era assurdo non avere i tesserati. La Juventus ha compensato portando non soltanto ovviamente Allegri, ma anche Vlahovic, che devo dire ieri invece ha dato una dimostrazione di grande leadership in una partita in cui si è divorato in particolare un gol clamoroso, è andato lì a prendersi le sue responsabilità. Però resta il fatto di uno scivolone a dir poco rumoroso, ecco, di De Laurentiis.
Ma appunto ribadisco, ma sono sempre cose che si va a cercare lui. Chi è andato a cercare come terzo allenatore Calzona? Chi è che ha dovuto sottostare ai diciamo desiderati di questo allenatore che non voleva perdere la Slovacchia e della nazionale? Quindi chi ha dovuto adeguarsi alle richieste di questo allenatore? E adesso le ripercussioni che si possono avere esserci sulle date non gradite, ma non è che tutti devono stare a disposizione di De Laurentiis.
Allora ti spiego le date quali sono. Le date sono queste qua. Esatto, De Laurentiis vuole che la partita con l'Atalanta sia spostata dal 30 marzo al 1 aprile, perché Calzona fino al 27 marzo lavorerà come CT della Slovacchia, che ha il doppio ruolo, no? Ma questo lo sapevamo, e quindi non sarà Castelvolturno. Però è impossibile spostare questa data per il fitto calendario dell'Atalanta, che ha anche la Coppa Italia. E quindi questa è la spiegazione alla base del nervosismo di De Laurenti, che però ha scelto un allenatore col doppio ruolo, come dicevi tu, direttore. Non è che le televisioni possono...
Ma non è che io scelgo e poi, come dire, in qualche modo vado ad allargarmi da altre parti con dei soprusi, perché in questo caso sto facendo un sopruso, perché sto costringendo altri ad adeguarsi a quello che è un mio ripiego. Non si vive così in una società civile, non si vive così. Non è con l'arroganza, perché questa è arroganza, e non va bene. E quindi io credo, spero, che nelle sedi opportune questa volta sì vengano chiarite certe cose.
Clima molto... devo dire, lo respiravo lì, freddo, strano, dalla stampa campana, perché poi insomma era un po' irretita da questo comportamento di De Laurentiis. Al di là di questo, direttore, hai visto sicuramente la partita.
Una stampa campana che ha rialzato la testa con quella conferenza stampa in cui ha inchiodato il presidente alle sue responsabilità, ma benissimo, quindi una lode alla stampa campana. Sulla partita io devo dire, ma vorrei in qualche modo cancellare tanti luoghi comuni. Hanno giocato bene tutte e due. A me non è dispiaciuta affatto la Juve, come non dispiaciuto un Napoli in ricostruzione. È vero che ha rischiato, ma ha battuto la Juventus e si è rivisto, ma con serenità. Solo chi non le vuol vedere certe cose fa finta di non vederle, ma si sono riviste le catene di destra e le catene di sinistra. E sulla catena di destra c'era più facilità, su quella sinistra si sta ricostruendo, ma diciamo perché deve rientrare in formazione uno come Zielinski, per esempio, ma Traoré ancora deve dare di più, Juan Jesus non è Kim, va benissimo. Però detto questo, il Napoli ha recuperato, ma in pochissimo tempo, una trama di gioco che aveva smarrito. E dall'altra parte la Juventus, che gli vuoi dire? Ha avuto 6 occasioni da gol, cioè non è che poi a quel punto puoi prendertela con Allegri. Sinceramente, in una partita come questa non me la prendo con Allegri.
Infatti ho ritenuto, Paolo, vi interrompo un attimo, ho ritenuto non giuste alcune critiche che ho letto ad Allegri, alcune esaltazioni di Calzona. Io credo che la partita di ieri, Paolo, mi permetto di dire...
È stata... cioè devo dire la verità, dai, il risultato è bugiardo.
Esatto, il risultato è ampiamente bugiardo, perché insomma la Juventus ieri, se avesse concretizzato almeno un paio di situazioni talmente enormi, la partita avrebbe preso un indirizzo diverso.
Quello che può imputare ad Allegri è solo il fatto, questa discontinuità nel gioco. Cioè la Juventus a volte fa un gioco alto, per cui la squadra rimane alta e crea pericoli. Cioè quante volte da palle rubate, diciamo ai limiti dell'area del Napoli, sono create azioni pericolose per la Juventus, almeno in due o tre occasioni. Ecco, se riuscisse a mantenere quell'atteggiamento nell'arco della partita, potrebbe realmente cambiare volto. È quello che a volte non capisci, perché quando invece arretra e sta nella propria metà campo a difendere qualcosa, là diventa più volubile la Juventus.
Anche perché io credo sia tutto visibile in un'azione. Il Napoli era appena andato in vantaggio, peraltro anche complice una deviazione di Cambiasso sul titolo di Kvara, e probabilmente lì anche Szczęsny non benissimo sul suo palo. Doveva abbattersi, e invece praticamente uno o due minuti dopo Rugani, cioè il difensore centrale della Juventus, è andato a recuperare una palla al limite dell'area quasi del Napoli, lanciando Vlahovic, che poi con la porta vuota praticamente davanti ha sbagliato il tiro, ha chiesto scusa, si è preso le sue responsabilità, però la Juventus poteva pareggiare immediatamente con un difensore centrale che va a fare pressione sul primo portatore di palla del Napoli al limite dell'area del Napoli. Quindi questo fa capire quanto sia stata alta ieri la linea del baricentro della Juventus. Direttore, ci aggiungo che ieri conferenza stampa Allegri ha detto: è dal 2010 che credo di non aver, che quella Juventus non abbia costruito tante azioni nitide da gol in una stessa partita. Forse l'unico errore qua, non ho voluto infierire chiedendolo, ma più che altro perché avevamo poco tempo, c'era un clima strano, è la scelta di Nonge. Fai entrare questo ragazzo, esatto, che era l'unica mezzala che avevi a disposizione, però lo fai entrare in una partita così, errore clamoroso sul fallo Osimhen. Poi vabbè, lo stesso fallo non fu fischiato contro l'Inter, se non ricordo male, ma nessuno se lo ricorda, è uguale proprio, step on foot, però era rigore che per me c'era. Dopodiché sei costretto a toglierlo perché il giocatore non ha capito niente nei 10 minuti in cui ha giocato, e ha rovinato di fatto una partita che la Juventus aveva rimessa in piedi con un Chiesa che secondo me ieri ha fatto una delle prestazioni migliori da quando è alla Juventus.
Mi dai, diciamo, la possibilità di parlare nuovamente di questi rigori o rigorini? Allora, in questo caso, come a volte si dice spesso, le codifiche. Ci sono delle codifiche che vanno bene, delle altre codifiche che non sono affatto codificate. Allora, in questo caso, nel caso di ieri, per esempio, era rigore per me. Perché realmente, pesciando la caviglia, proprio, come dire, gli fa mancare l'appoggio al giocatore.
Poi crea un danno.
Discuto sempre sul fatto che Osimhen si rotoli per terra quando in effetti non sentono niente. Sono solo fatti per richiamare l'attenzione. L'hai richiamata, bravo, ma quella sceneggiata te la potevi evitare. Ma detto questo, il rigore c'era, assolutamente c'era. Per questo io dico che anche nello step on foot, l'intensità e la volontà del giocatore, perché la volontà di Osimhen nella conquista del pallone e nel portare avanti il pallone c'era. Non è soltanto l'anticipo per toccare il pallone e farsi toccare. Quindi non può esistere codifica nello step on foot. In questo caso era rigore, ma in altri, tantissimi altri casi, non è rigore perché è smaccata la volontà dell'attaccante di trarre in inganno sia il difensore sia l'arbitro. Questa è la piccola parentesi. Detto questo, è vero, la Juventus ha costruito una marea di azioni da gol, e l'ultima poi è clamorosa, anche sempre Rugani protagonista, proprio dopo il 2-1, quella deviazione veramente... cioè, è mancato pochissimo che non entrasse il pallone del 2-2, ed è stato immediatamente dopo aver subito il 2-1, quindi la reattività della Juventus è stata immediata. Ma ribadisco, se questo, diciamo, è il campo d'azione della Juventus, qua può migliorare e può investire ulteriormente. Poi ecco, io sono d'accordo su chi sostiene che questa rosa della Juventus non è affatto da buttare via. Insomma, se io vado a vedere i singoli, e quindi se questi singoli li faccio giocare in maniera adeguata, come in alcuni tratti della partita, questa Juventus la può giocare con chiunque.
però molto giovane, dobbiamo dire. Ieri è scesa in campo la Juventus più giovane di sempre, con Ealing a sinistra, che a mio parere ha giocato anche molto meglio rispetto alle ultime prestazioni di Kostic. Alcaraz a fare da mezzala, bene la prima mezz'ora, poi è sparito dal campo, anche se Allegri una carezza gliel'ha data. Miretti e Locatelli, e a destra Cambiaso, che ha fatto una buona partita. Quindi,
Miretti ha giocato bene, Cambiasso ha giocato bene, Bremer ha
sì,
giocato
ma questa è la
benissimo.
Dimostrazione che se si può
Manca
lavorare anche
proprio
con i
solo
giovani.
l'esperienza. Sì,
Sì,
no, si
no, no,
deve lavorare con i
si
giovani,
deve,
bisogna
sì.
aggiungere probabilmente per la crescita definitiva che deve fare la Juventus il prossimo anno per concorrere per lo scudetto, aggiungere quei due o tre giocatori di esperienza che qui ti fanno la differenza. Ma la Juventus il piano ce l'aveva, era Pogba, che poi è successo quello che è successo. Quindi serve comunque quel giocatore di spessore vicino a questi ragazzi, che però crescendo già da soli adesso, con una personalità vicino, possono diventare un futuro roseo per la
Però
Juventus, che
Vincenzo,
chiaramente.
io sono d'accordo con te, ma tu eri a campo e l'hai vista, no? Quindi vista dal campo è diversa che vederla in televisione. Però io ho avuto la netta sensazione di un Napoli, per esempio, che ha rifatto gioco nella vicinanza dei giocatori. Cioè, tu vedevi che quando il pallone si spostava o a destra o a sinistra c'erano almeno tre o quattro giocatori che dialogavano tra di loro. A volte nella Juventus non lo vedi, nel senso che o è la
Sì, è vero.
riconquista del pallone, o è l'azione singola, isolata, lancio lungo per Vlahovic o altre situazioni, in qualche modo che non hanno il registro dell'azione, diciamo, in qualche modo coinvolgente. Invece il Napoli sta recuperando quello, ed è questo, diciamo,
Sì.
che in qualche modo fa la differenza. Il possesso del pallone gestito da tutti i giocatori.
Guarda, ieri in conferenza stampa Calzona parlava proprio di memorizzando giocate o qualcosa del
Esatto.
genere. Beh, mi è rimasta impressa e avrei voluto parlarne, ma se l'hanno portato via praticamente, manco fosse il Presidente della Repubblica a un certo punto, perché lui credo avesse voglia di parlare. Ma io credo che la tattica che sta usando Calzona, che conosciamo molto bene, è un grande tattico. Lui ha poco tempo a disposizione, non è che può reimpostare tutto il Napoli. Quello che può fare è prepararlo al meglio fisicamente e preparare delle codifiche, questo sì, tattiche, tecniche, per esempio la palla che va sulla linea di fondo, c'è il centrocampista che fa lo scarico in area di rigore, l'attaccante che incrocia e che segna, oppure la catena, gli scambi, eccetera. Ed è una
I
cosa che ha
triangoli
fatto
di
per...
gioco, Vincenzo, i
Sì,
triangoli di
esatto.
gioco sia da un lato che dall'altro, e quelli si
Esatto.
sono formati, triangoli con un giocatore che va in attacco e si riforma il triangolo e continuano a dialogare, e questi li abbiamo rivisti, non si vedevano con Mazzarri, obiettivamente, dai,
No,
e
no,
non si
no,
vedevano,
no, no.
e men che meno si vedevano con Garcia. Cioè, bisogna dirle le
Se
cose,
uno
dai, con
prende due
Calzona.
ex allenatori, questa è la situazione. Non è che...
Con Calzona, cioè, il calcio, ragazzi, è cambiato nel giro di pochi anni.
Sì.
E purtroppo devi rimanere aggiornato. Se offri un'organizzazione di gioco, riesci a concludere anche col risultato. Se non ce l'offri, non la offri e fai fatica contro chiunque.
Senti, Vincenzo, approfitto un attimo, voglio chiedere addirittura un po' la
Sì.
questione arbitrale, che cosa ne pensa, perché abbiamo visto tantissime cose in questo fine settimana, tra l'altro anche all'estero, perché dalla Spagna non si sono fatti mancare nulla, c'è cioè un Ancelotti imbufalito per quello che è successo nella partita con
Manzano,
Gil
più
Manzano.
Manzano.
Sì.
Beh, sì. Ma è una situazione un po'. Beh, quella di Manzano è clamorosa, per carità, è veramente clamorosa. Poi, se vai nel dettaglio, lui aveva avvertito i giocatori che con la chiusura dell'azione al portiere avrebbe chiuso il gioco. E vabbè, però, se comunque fischi nel momento in cui sta per colpire, quindi l'azione sta andando sotto la porta avversaria, la devi lasciar finire. È proprio assurda quella cosa. Per quanto riguarda l'Italia, beh, ne abbiamo viste di cotte, di crude e di bello, però ecco, io non sono così, diciamo, tranchant come è stato detto. Cioè, Di Bello ha purtroppo peccato in buon senso, e gli capita spesso. Non puoi far finire alla Lazio in otto uomini. Secondo me, ecco, il mio stop all'arbitro Di Bello avviene su questo, cioè le ultime due espulsioni te le potevi evitare. Anche se la parolina di Marusic l'hai sentita, fai finta di non sentirla, e quella di Guendouzi ci può stare, ma puoi anche lì in qualche modo ammonire, far finta. Esatto,
Bastavano due gialli in quel caso.
bastavano due gialli e la finivi là, e non ci sarebbe stato questo caos. Perché io sui primi due episodi, ribadisco, ho domandato anche ad arbitri ed ex arbitri, e beh, sul primo episodio non c'è assolutamente questa certezza. Mi spiace a volte leggere in alcune moviole che quello è fallo da rigore al 100%.
Però perdonami Paolo, ieri Rocchi in open bar da zone ha detto una cosa che è disorientante. Perché ha detto se fischiava il rigore andava bene, cioè nel senso comunque è un caso che ci è. Non l'ha fischiato va bene. E sinceramente così. Qual è allora, la decisione giusta?
Qual è la verità?
E questa hai ragione, hai fatto bene a sottolinearlo, è la cosa più spiazzante. Perché io vorrei, allora tu devi dirmi una codifica in quel senso. Cioè, qual è la codifica in quel senso? Il portiere esce, il pallone viene deviato. Io continuo la mia corsa cercando anche di fermarmi in qualche maniera, travolgo l'avversario che non può avere la disponibilità perché nel frattempo è sopraggiunto già un giocatore avversario, e a quel punto tu devi dire che quello è codificato come non rigore, non puoi dire puoi darlo come non puoi darlo perché è sbagliato. Certo. Allora devi codificare la distanza del pallone, la disponibilità per il giocatore e il tipo di intervento, se è realmente in qualche modo come si dice, distratto, diciamo non ponderato, quello che vuoi, ma lo devi codificare. Se tu lasci all'interpretazione una cosa del genere, veramente si apre un mondo, proprio si apre un
mondo.
No,
ma sai cosa penso, Paolo? Che così ho la sensazione che gli arbitri diventano padroni della partita, e non dovrebbe essere così. Guarda, prima avete citato due situazioni anche di ieri sera in Napoli-Juventus. C'è un episodio dove Osimhen praticamente dà una spinta a Bremer si permette di andare a dire qualcosa, si becca il giallo. Vlahovic fa un fallo all'inizio che era il primo che faceva, quello gli fa il conteggio dei falli, gli dà il giallo. Onestamente così mi sembra proprio che il messaggio è: noi siamo padroni della partita, decidiamo tutto noi. Anche...
Ma magari posso dirti, guarda, magari fosse così, perché allora io ti dico, il Fabio Maresca che parla mi piace, il Fabio Maresca che gestisce mi piace, mi piacciono gli arbitri che in qualche modo lasciano correre ma poi spiegano, parlano con i protagonisti, non mi piacciono gli arbitri che cercano di manifestare una loro personalità attraverso i cartellini, perché io dico sempre che prima di estrarre un cartellino ce ne vuole, ci deve essere veramente un motivo, perché poi condurre alla penalizzazione di un uomo in meno, ormai oggi il calcio moderno non lo sopporta più, un uomo in meno significa tantissimo per la partita e quindi realmente alteri, non dico falsi, alteri il risultato, per cui andiamoci piano con queste codifiche, inseriamo degli ex giocatori magari in un comitato in cui si possano decidere realmente se ci sono o meno degli estremi per le codifiche e poi diamo la possibilità di decidere in campo l'intensità dell'intervento, perché la differenza dell'intensità dell'intervento fa la differenza, scusate il gioco di parole, però è così, e quindi e poi ribadisco, Orsato nella questione del rigore dato, ma il metodo di Orsato in un fallo simile, in un intervento simile a centrocampo non sarebbe stato mai rigore. Per questo dico che ormai c'è una decodifica di tutti gli atteggiamenti, un'attenzione ai falletti in area, quando magari in altre parti del campo non hanno alcun significato, che realmente sta distorcendo il calcio, e su questo bisogna fare attenzione. Lo svarione di Rocchi ieri sera nella spiegazione mi ha lasciato a bocca aperta, perché il designatore non può dire, si può dare in quel caso, no, o si dà o non si dà. Se il giocatore che è intervenuto, il pallone se ne è liberato e sta scivolando, se tu dici che quello è un atteggiamento normale, deve essere codificato quell'atteggiamento. Non puoi dire si può dare anche il rigore, perché non esiste.
No, no, ma infatti è disorientante così. Non è una spiegazione che chiarisce. Tu sei d'accordo nel fermare Di Bello?
Beh sì, perché non è la prima volta, io l'ho già detto più volte che Di Bello è uno dei più scarsi arbitri, sinceramente, per una questione di personalità, perché magari inizi in un modo e finisce in un altro modo, poi ribadisco, devi avere il buon senso della partita, dell'insieme, ma che significa far terminare una squadra in 8 uomini, sinceramente? Allora se è per questo, ce ne stava anche un'altra di espulsione che lui ha sottovalutato, ma non puoi usare quel registro quando vedi che gli animi si sono surriscaldati, che tu non riesci più a tenerle in mano e che certe situazioni sono sfuggite di mano. Poi, ecco, il secondo episodio che non ho trattato, quello di Pellegrini. Pellegrini poteva tirar fuori il pallone lui. Sì. Ma che deve dire a Pulisic che sta correndo? Ferma, sta uscendo il pallone. Ma no! Dagli tu che sei in vantaggio un calcetto e finisci di creare qualsiasi, come dire, disorientamento in campo. L'hai creato tu Pellegrini, quello. No, non è Pulisic, non c'entra niente Pulisic.
No, certo.
Allora leggo, Leggo un paio di messaggi, poi ci sarebbero anche degli audio, però vi leggo questi messaggi che giusto che sono in tema dei nostri amici. Un nostro amico dice: da laziale non credo nei complotti e non mi appassiona il tema arbitrale, però dico semplicemente che Di Bello è scarso, visto che quest'anno è già stato fermato altre volte, soprattutto internazionale, da 6 anni che ha arbitrato solo 8 partite di Coppa e mai nessuna di Champions. Semplicemente va dismesso, dice. Un altro amico invece torna, e qua insomma effettivamente è un altro tema, su quello che è stato una munizione leggermente facile di ieri, perché dice: il giallo dato a Vlahovic è stato scandaloso, adesso salterà la prossima partita a voler pensare male, ma, dice Daniele, e io anche io allontano, diciamo, i temi di complottismo in generale, però ieri abbiamo scoperto anche un'altra cosa con a Napoli, dopo Juventus-Napoli, quando Vlahovic ha fatto un fallo è stato ammonito e gli è stato detto era il terzo fallo, sì, ma il terzo cumulativo, non il terzo,
no,
di Vlahovic.
Scandaloso, però Vlahovic per me è un'altra cosa,
si è
scandalosa
preso
lì. Sì.
Un'ammonizione che gli farà saltare Juventus-Atalanta senza alcun motivo, perché
incapacità gestionale del match. Non si può, perché dai un giallo a Vlahovic perché hanno fatto prima 2 falli? Ma è roba da matti, cioè io veramente, ragazzi.
Questo è un altro regolamento.
È sembrato che è uno dei più bravini, devo dirti. Sì, però sì, insomma, in quell'occasione veramente ha sbagliato, perché è sembrato che da
ma ha creato un danno,
il terzo, certo, il terzo di Vlahovic, non era il terzo di Vlahovic,
no,
era il terzo di squadra, è il primo di Vlahovic,
esatto,
appunto,
esatto.
Non puoi dare quella responsabilità del 3, e che c'entra Vlahovic con gli altri due, scusami, è il primo di Vlahovic, e beh, dagli anche lui il beneficio, no, insomma, in qualche modo mi è sembrato eccessivo anche a me.
Ci stiamo per salutare, nel salutarvi volevo riportare un po' a quello che voi sapete, il dossieraggio, le spie, il dossieraggio politici VIP da parte di alcuni membri della stampa, perché i nomi sono cominciati a uscire fuori e riportano la redazione del Domani, e parliamo di Nello Trocchia, Stefano Vergine e Giovanni Tizian, ed è uscita una nota adesso dalla redazione del Domani che recita così, poi sarebbe da farci una trasmissione su questo, ma non credo che avremo tempo, magari la palla passa nell'arena di Maracanã.
Erano in vantaggio su tutti, sì, lo sappiamo, capiamo.
Sì. Sì, esatto. Il comitato di redazione, che qua poi la parte finale la voglio commentare con te, direttore. Il comitato di redazione di Domani esprime il sostegno ai colleghi Giovanni Tiziano, Nello Trocchia e Stefano Vergine, sotto inchiesta per accesso abusivo e rivelazione di segreto. Quello che stanno subendo è gravissimo, ed è un gravissimo attacco alla libertà di informazione. Ora, detto che un'inchiesta è un'inchiesta, non è ancora una sentenza, perfetto. Ma se l'inchiesta riporta appunto a quella che è un accesso abusivo e rivelazione di segreto, non mi sembra che sia libertà di stampa a esercitare la stampa in questo modo, si va oltre la libertà di stampa, anzi si va a fare un qualcosa che è perseguibile legalmente, direttore, non bisogna confondere le cose, non è che la libertà di stampa si può fare quello che vuole.
Di questo abbiamo avuto sospetto in tantissime occasioni, no? Anche in inchieste clamorose del passato. Ma io dico, o c'è una connivenza o non c'è una connivenza. Se non c'è la connivenza, comunque non puoi prendere, diciamo, quello è il lavoro giornalistico. E tu in quel momento stai andando a scoprire dei segreti istruttori, non lo puoi fare, non è semplice. Nell'altro invece caso è la connivenza, cioè che il magistrato o qualcuno attorno al magistrato o ufficio legale ti passa delle informazioni. Beh, ribadisco, là siamo nel ribaltamento di una legge che negli anni, diciamo, in qualche modo ha sempre stabilito che queste cose non si possono fare. Non si possono fare, perché molte cose che vengono riportate entrano a volte nella privacy delle singole persone, oppure raccontano cose che possono essere deleterie per una persona e che non riguardano minimamente l'inchiesta in itinere. Quindi io dico, andiamoci molto cauti su questo, perché io non faccio e non farò mai una difesa corporativa davanti a queste situazioni, perché queste situazioni hanno sempre un pochino il tanfo di qualche cosa che non è soltanto una bravura giornalistica, ma è una bravura nel tessere dei rapporti, nel poter avere accesso a determinate cose che non dovrebbero per legge, ecco, in qualche modo essere visibili.
Giusto, concordo.
Io non ho nulla da aggiungere.
No, nel salutare il direttore c'è giusto un amico che credo trovi un appoggio tuo, dice sì, magari puoi dare quel rigorino per il fallo dello Stefan Foot, però vorrebbe anche una munizione per simulazione. Su questo sfondi una porta aperta col direttore, penso, no? Sulle simulazioni. Beh. Però non credo che si possa poi ammonire un giocatore per una simulazione, per un fallo che poi dai.
Allora, anche guarda, questo. Gli arbitri adesso, anche con cattivo senso, diciamo così, stanno ammonendo chi chiede le ammonizioni, no? Però, come sempre, sbagliano, no? Perché se ammonisci uno che chiede l'ammonizione, della seconda ammonizione la trasformi in rosso, come nel caso del Torino, beh, insomma, secondo me stai esagerando. Però un richiamo a chi chiede l'ammonizione, e lo chiedevamo da tanto tempo, perché è una norma, quella è una regola. Tu, giocatore, non puoi chiedere l'ammonizione, perché altrimenti viene sanzionato anche tu. Quindi iniziamolo a stabilire questo. E poi, seconda cosa, le simulazioni in aria per richiamare l'attenzione non dell'arbitro, ma del VAR. Quelle sono cose inaccettabili. Giocatori che stanno a terra tenendosi la testa, sì, sì, quando magari sono stati colpiti al piede, non si possono più vedere queste cose qua. E dobbiamo realmente fare una campagna comune, radiofonica, sui giornali, perché sono delle simulazioni e vanno punite con il cartellino giallo.
Grazie, direttore.
Grazie, direttore. A presto.
A lunedì prossimo col direttore.